Bene, allora rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Affidiamo all'intercessione di Maria, la Vergine dell'Ascolto, il nostro ascolto della parola di Dio. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. Naturalmente sono contento di rivedere tanti amici e anche gente con cui già da anni stiamo facendo questo cammino di ascolto della scrittura, della parola di Dio. E in questi anni abbiamo letto tanto Antico Testamento e credo che nelle nostre letture settimanali della sera è la prima volta che prendiamo un testo del Nuovo e non un testo qualunque, perché prendiamo un Vangelo e tutti i Vangeli non sono dei Vangeli, dei testi qualunque, ma certamente Giovanni è un testo che sarà impegnativo prima di tutto per me, che cercherò per quello che posso di studiarlo e di condividerlo. E per cui devo dirvi che ogni tanto mi è venuto di dire: ma in che cosa mi sono andato a cacciare? Cioè potevamo, no? Però con molta incoscienza, no? E sperando nell'aiuto di Dio, andiamo. Allora, quindi l'idea è poter entrare, leggeremo gran parte, poi magari su qualche, vedremo che ci sono tanti discorsi nel Vangelo di Giovanni, prenderemo lì magari un po' più velocemente alcune parti. E allora stasera è un incontro di introduzione e se riusciamo, la mia intenzione sarebbe già di cominciare a leggere il testo, cominciando appunto dal prologo. Ci sono delle Bibbie e qui della casa che poi eventualmente possono essere anche prese in modo da seguire poi la lettura del testo. Ancora un'altra piccola cosa di tecnica per i nostri incontri, cioè sapete che c'è l'apriporta, nel senso che la porta esterna suonate e si apre e qui sarà appoggiata la porta, per cui potete entrare e nel caso siete in ritardo siete dispensati dal saluto, cioè nel senso che non salutate, entrate, prendetevi un posto e sedetevi, in modo che appunto, no, avendo già cominciato un discorso, lo continuiamo. Allora, queste sono un PowerPoint di Padre Ciro, che me l'ha passato e penso che ed è utile, l'ho preso volentieri, per dire qualcosa. All'inizio appunto noi leggiamo un Vangelo e nella parte, diciamo, della Bibbia, composta nella Bibbia cristiana, composta in due grandi parti, no? L'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento che ha tre grandi parti normalmente, infatti anche nella tradizione ebraica si parla di Ketuvim. Ketuvim sarebbe una parola che riunisce il testo della Torah, che sarebbe il Pentateuco. Scusate, ho sbagliato, non è Ketuvim, sì, ma la parola è Tanakh. Allora Torah, che sarebbe appunto i primi cinque libri, il Pentateuco, Genesi, appunto Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Poi ci sono i Nevim sarebbero i profeti, che noi conosciamo, e poi Ketuvim, ecco appunto gli scritti, che sarebbero quei testi più sapienziali, di cui fra l'altro dopo il Vangelo di Giovanni io vorrei riprendere a leggere qualcosa. Mi piacerebbe riprendere anche i cosiddetti cinque rotoli, che vi butto un po' lì come spot pubblicitario. I cinque rotoli sarebbero Cantico dei Cantici, la Lamentazione, il Libro di Ruth, il Coelet, che è sempre bello ogni tanto rileggerlo, e appunto Ester. Allora, il Nuovo Testamento, il blocco centrale sono i Vangeli e poi dopo abbiamo le lettere, gli scritti paolini e non solo paolini, fino all'Apocalisse. Ora, questo per avere un'idea generale. Per noi cristiani, naturalmente, il centro di tutti questi scritti sono i Vangeli. La fede cristiana, fa riferimento a quell'ebreo che alcuni discepoli e discepole, e da lì poi la cosa si è propagata, hanno riconosciuto come Messia, come il Cristo. E allora i Vangeli sono appunto il racconto di lui, il Vangelo si chiama, il Vangelo come sappiamo significa buona notizia, perché l'annuncio di quest'uomo e della sua vita e del suo messaggio è stato per i suoi discepoli buona notizia, bella notizia. E sappiamo che è sempre bello avere delle belle notizie, no? Anche in tempi in cui, anche come il nostro, di belle notizie spesso non ce ne sono. Quindi è la vita di Gesù, dal battesimo all'ascensione, che noi non conosciamo direttamente, nel senso che lo conosciamo attraverso testimoni. Attenzione, testimoni già coinvolti, testimoni che hanno creduto in lui come Messia, appunto, cioè nel senso che oggi c'è tutta una ricerca storica su Gesù che è portata avanti anche le persone non cristiane. La problematica oggi non è più, cioè il punto di rimente non è più se un certo Gesù di Nazareth è esistito o no. È accettato da tutti che un certo Gesù di Nazareth è esistito. Quello che poi e la domanda è se è veramente risorto o no, se lui era l'atteso o no, se lui è colui che è venuto a portare la parola di Dio in maniera ultima, il suo intervento o no. E su questo nel mondo ebraico di Messia non sono finiti con Gesù, cioè nel senso che per esempio andando con alcuni di voi, ci siamo andati la scorsa estate girando per Israele, e si vede spesso dei manifesti con la foto di un rabbino anziano con la barba, simpatico, col sorriso e con la scritta Amashia, cioè il Messia. Questo si chiama Lubavitch ed è un rabbino che è morto a New York negli anni 90 e i suoi discepoli lo hanno identificato, credono che lui è il Messia. È morto ma tornerà. E prima di lui ce ne sono stati anche altri. E allora testimoni, vedete che hanno raccontato, c'è una prima fase orale, e sto dicendo delle cose che dovrebbero essere patrimonio comune, sto solo ricordando, c'è una prima fase orale, cioè che appunto questi discepoli hanno raccontato e a persone che poi hanno accolto questo annuncio e nelle comunità si sono cominciati a raccogliere, vedete, si fissano i racconti in scritti sparsi e poi si raccolgono i vari scritti in una redazione, cioè i discepoli raccontano, poi questi racconti cominciano a essere trascritti, questi vengono chiamati logia. Questi racconti di discorsi di Gesù e di segni di Gesù, di fatti di Gesù, verranno organizzati in alcune comunità in scritti più strutturati che prenderanno appunto il nome di Vangeli. Andiamo avanti, se riesco ad andare avanti, vedete questo schema da un po'. Anno zero nascita di Gesù, qui devo un po' correggere perché voi sapete che Gesù nasce prima di Gesù, nel senso che sapete che c'è stato un errore da parte del monaco Dionigi che nel VI secolo fa più o meno il calendario che noi abbiamo, l'errore nel fatto che Erode muore nel 6-4 avanti Cristo, Gesù nasce necessariamente prima. E allora, quindi Gesù nasce prima del 6-4 avanti Cristo, e il 30 è l'anno della morte di Gesù, non sto qui a spiegarvi perché è un'ipotesi che ha un certo suo fondamento, non è una data buttata lì, fra l'altro questo già dà l'idea che Gesù deve aver vissuto più di 33 anni, per cui il prossimo Natale, quando giocate a tombola, e uscirà il 33 e qualcuno dirà l'anno di Cristo, cioè, voi sorriderete, ma naturalmente non è che potete stare a dire, sai, Erode muore prima, no, cioè, lasciate perdere. Ma Gesù deve aver vissuto più di 33 anni, e il 30 è l'anno che gli studiosi danno come, in base, vi dico soltanto che questa data non è buttata lì, ma è studiata sui calendari del Tempio, e sul fatto che la Pasqua è ancora una festa mobile. Cioè, nel senso che per noi, mentre la Pasqua è una festa fissa, e viene sempre di domenica, e la Pasqua ebraica viene in qualunque, cade in diversi giorni della settimana. Quindi allora si calcola gli anni in cui quella Pasqua veniva di sabato, e fra l'altro il Vangelo di Giovanni è proprio quello che più sottolinea che in quell'anno la Pasqua capitava di sabato. Poi nel 51 abbiamo gli scritti nel Nuovo Testamento, l'inizio delle lettere di Paolo, e nel 70 la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che è una data molto importante nella storia ebraica e nella storia anche della comunità cristiana, e vedremo anche un po' perché. E, il Vangelo più antico, sapete, viene identificato in quello di Marco, dopodiché c'è Matteo e Luca, Giovanni sarà l'ultimo. E un'indicazione, lo diciamo subito, che dice appunto l'anzianità del quarto Vangelo rispetto a quelli precedenti, qual è? Il fatto che nel Vangelo di Giovanni ci sono dei riferimenti a qualcosa che avviene a partire da questo concilio di Yamnia, o di Yavne. E che cosa è questo concilio di Yavne? Cioè, nel 70 c'è questa catastrofe, questa Shoah, cioè che è la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio. L'unico movimento che si salva dalla distruzione nel mondo ebraico è il fariseismo. E loro si riuniscono a Yavne per cercare di, se volete, raccogliere i cocci, cioè rimettere insieme, cercare di impostare un riferimento per religioso per tutto il popolo ebraico, ora che il riferimento storico che fondamentale, che era il Tempio, non c'era più perché era stato distrutto. E fra le cose, fra l'altro, lì ci sarà anche, fisseranno il canone, cioè quello che allora sono i libri, no, secondo la tradizione ebraica, che si ritengono ispirati. E una cosa che ha a che fare più con il Vangelo di Giovanni è proprio quello che, già essendoci queste tensioni tra i giudei che credevano in Gesù, perché ricordate sempre una cosa, i cristiani, la comunità cristiana nasce giudaica, ebraica. Gesù era un ebreo, Maria era un'ebrea, so che toccare sempre Maria lascia un po' più, no? Ma Maria era un'ebrea, come tutti i primi cristiani erano ebrei, e il primo scontro è intragiudaico, tra quei gruppi che osteggiavano quelli della via, tanto che nelle preghiere che si facevano nel Tempio, e che poi a un certo punto si facevano nelle sinagoghe, perché il Tempio non c'era più, e fra le tutta una serie di benedizioni, una preghiera in cui si benediceva Dio per tante cose, si aggiunge una benedizione, ma della serie ti possano benedire, che si chiama Birkat Haminim, cioè la benedizione dei settari. E questa benedizione dei settari era una maledizione. Allora c'era proprio anche l'ordine che nelle sinagoghe, se uno non pronunciava quella benedizione, era un giudeo cristiano e quindi doveva essere espulso. Ricordate l'episodio che poi vedremo tra un po' di incontri, del cieco nato? Ricordate che a un certo punto vanno dai genitori del cieco a chiedergli se veramente costui era cieco dalla nascita, e i genitori cosa rispondono? Domandate a lui, all'età. E Giovanni aggiunge, dissero questo perché avevano paura di essere espulsi dalla sinagoga. Allora, naturalmente, questa cosa qui non è avvenuta al tempo di Gesù, è una inserzione della comunità che nel Vangelo mette qualcosa che è avvenuto dopo. Questo ci dice che naturalmente il Vangelo di Giovanni è piuttosto tardo, fine primo secolo. Quarto Vangelo, è interessante, no? Questi quattro Vangeli che sono quattro sguardi su Gesù, diversi. Sapete che il fatto della diversità dei Vangeli è che ci sono anche delle incongruenze tra i Vangeli, avevano già portato i primi cristiani a dire: ma non ne possiamo fare uno? Cioè, uniamoli, no? Anche perché ci sono delle cose che non collimano, ne parleremo per esempio per la cronologia della Pasqua. Fra i sinottici e Giovanni ci sono delle incongruenze, non vanno insieme, tra come si svolgono gli avvenimenti della Pasqua e i giorni nei sinottici rispetto a quello di Giovanni. Ma la Chiesa non ha mai accettato l'idea di unificare i Vangeli. Sono quattro sguardi su Gesù che nascono in quattro contesti diversi, tre più simili, per cui c'è questo Luca, Marco e Matteo, che chiamiamo appunto sinottici, perché naturalmente possiamo metterli in sinossi e trovare delle tante... E invece Giovanni, che è altro, è l'altro Vangelo. Allora, è diversa, qui ci sono alcune note su queste diversità. Per esempio, una prima diversità è la scansione temporale del ministero di Gesù, nel senso che nei sinottici Gesù va una volta a Gerusalemme per la sua passione e morte e resurrezione. Nel Vangelo di Giovanni si parla di tre Pasque, quindi almeno tre anni. Fra l'altro quel 33, che nella tradizione anche, no, natalizia ci fa ricordare, era legato al fatto che nel Vangelo di Luca si dice che Gesù aveva circa 30 anni quando cominciò il suo ministero. E il fatto che Giovanni parlasse di tre Pasque, si era detto 30 più 3, 33. Ma è un fatto naturalmente, diciamo, non... Allora, appunto, tre anni... E è diversa la geografia degli spostamenti. Nei sinottici Gesù sarà essenzialmente attorno al lago di Tiberiade e lì passerà il suo ministero, la maggior parte del tempo del suo ministero, per salire poi a Gerusalemme alla fine. E nel Vangelo di Giovanni vedremo tante volte Gesù a Gerusalemme e fra l'altro anche in Samaria. È diverso il linguaggio del testo. E, appunto, la parola regno di Dio, ricordate nei Vangeli sinottici, Marco, l'inizio del Vangelo di Marco c'è Gesù che arriva in Galilea e dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E ricordate che anche in Matteo e Luca, per esempio, nell'unica preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli, una delle domande che Gesù invita a fare è: venga il tuo regno. E poi ci sono le parabole del regno, no? Il regno dei cieli è simile, eccetera. Del regno di Dio in Giovanni non se ne parla tanto, si preferisce parlare di vita e vita eterna. Si parla poco dei dodici, vedremo, e poi dice ci sono altri temi, mondo, luce, tenebra, verità, menzogna, eccetera, vedremo. Un'altra cosa è questa, che il Vangelo di Giovanni, la tradizione lo leggeva come il Vangelo più spirituale, mentre i Vangeli sinottici si dava una certa preferenza per uno sguardo più storico, il Vangelo di Giovanni si diceva che era più spirituale, una riflessione più teologica. Oggi questo è messo in discussione, perché per molti versi Giovanni dà molti più riferimenti puntuali e storici che non i sinottici. E questo naturalmente chi è stato in Terra Santa e chi è stato con me anche, lì si vede come in certi luoghi siamo vicinissimi a quello che il Vangelo dice. E l'archeologia ha in qualche modo... diversi sono i temi, lasciamo questo, poi ne parlerò. Diversi sono i personaggi principali, Nei Vangeli sinottici, dopo Gesù, ci sono i dodici e c'è Pietro. Pietro è molto presente nei Vangeli sinottici. Pietro nel Vangelo di Giovanni è più defilato, sono molto presenti le donne. Le donne, da la madre del Signore, che vedremo non è mai chiamata per nome. Se noi avessimo soltanto il Vangelo di Gesù, di Giovanni, noi non sapremmo, non avremmo saputo come si chiamava la madre di Gesù. Perché Gesù, per esempio, le si rivolge dicendo donna, la madre del Signore, ma non viene mai chiamata per nome. Ci sono altre donne, c'è la Samaritana, c'è l'adultera, c'è Maria di Magdala, è un Vangelo molto femminile, rispetto anche agli altri Vangeli la presenza importante di donne ha un... E poi un altro, presenza di donne, dicevo Maria di Betania, Maria, e c'è il discepolo che Gesù amava. Il discepolo di Gesù amava. Adesso diremo qualcosa anche a proposito di lui. E, allora, prima di passare a quello che dice lì, mi fermo a proposito di questo discepolo che Gesù amava. Perché chi ha scritto il Vangelo? I Vangeli non hanno la firma. I Vangeli non hanno la firma. Nel secondo secolo saranno per esempio Ireneo di Lione o altri che cominceranno a nominare degli autori, ma di per sé e uno che porta il nome di colui che sta parlando, eccetera, è l'Apocalisse, dove c'è il nome Giovanni. Normalmente si vede l'opera giovannea con Vangelo, lettere, sapete ci sono tre lettere, prima, seconda e terza di Giovanni e l'Apocalisse. E la tradizione, come dire, identificava l'autore di tutto questo corpo giovanneo con Giovanni, fratello di Giacomo, figli di Zebedeo, uno dei discepoli. È proprio Ireneo che dà questa indicazione. Allora, la questione è aperta, nel senso che oggi i commentatori, gli studiosi moderni sono più... così meno sicuri che sia stato Giovanni a scrivere il Vangelo. Si pensa che possa essere, cioè che le fonti possano venire da lui. Questo Vangelo è stato scritto nell'area di Efeso, in Asia Minore, questa è un'altra indicazione della, e la tradizione vuole che Giovanni sia andato lì e sia morto lì. C'è una tradizione successiva, ricordate, che dice che Giovanni avrebbe portato con sé Maria e che Maria sarebbe morta ad Efeso. C'è una tradizione più antica che invece vede la morte di Maria a Gerusalemme. Noi non sappiamo esattamente dove è morta Maria. Quando la incontreremo, nel Regno dei Cieli, e ce lo chiederemo. Ma allora, comunque, questo Vangelo risente di quest'area e potrebbe essere che Giovanni sia stato un po' l'ispiratore, ma poi che ci sia stato un altro Giovanni, Giovanni l'anziano, Giovanni il presbitero, che può essere stato colui che ha scritto il Vangelo. Il discepolo amato? Tra l'altro anche su questo personaggio così importante nel Vangelo, sapete, ci sono diverse ipotesi, perché qualcuno dice in realtà è una, come dire, un trucchetto letterario, un artificio letterario, cioè il lettore a cui il Vangelo è rivolto, è stato scritto per il lettore, è invitato a fare la stessa esperienza, no, di quel discepolo amato, a scoprire che lui è il discepolo amato. Qualcuno dice, potrebbe anche essere, però in realtà si parla di tanti fatti e tanti avvenimenti che non sia proprio una persona. Comunque vedremo che è uno dei personaggi più importanti. Allora, un Vangelo antigiudaico? Sapete che in alcune comunità cristiane questo è stato uno dei motivi anche di difficoltà ad accogliere questo Vangelo, perché nel Vangelo molte volte si parla dei giudei, I giudei che erano contro Gesù, i giudei che volevano uccidere Gesù. Anche, ricordate, dopo la resurrezione i discepoli rimangono chiusi nel cenacolo per paura dei giudei. Allora, il problema è sempre quello di leggere dei testi antichi non tenendo conto del contesto letterario in cui sono stati scritti, no? E perché Giovanni che parlava, parliamo diciamo Giovanni per capirci sempre, l'autore, no? Andiamo, seguiamo un po' la tradizione, che parla dei giudei, e era giudeo lui stesso. E fra l'altro nel Vangelo Gesù viene chiamato giudeo. Ricordate da chi? Chi lo chiamerà giudeo? Ma come tu che sei giudeo osi parlare con me che sono una samaritana? Vi ricordate? No? Tu che sei giudeo, è Gesù. No? Allora, il discorso dell'antigiudaismo, che pure purtroppo è stato, cioè il Vangelo di Giovanni è stato strumentalizzato anche nella linea antigiudaica e antisemita che purtroppo c'è stata anche nella nostra Chiesa, nel mondo cristiano, e che purtroppo per certi versi continua anche a esserci, ma almeno ci sono stati dei documenti ufficiali e delle prese di posizione, no, qualcosa si è fatto, e piuttosto da ricollocare in quello scontro tra i primi giudeo-cristiani e coloro che invece si opponevano a loro, e soprattutto nel riconoscimento di Gesù. Ricordate quello che ho detto poco prima sul fatto. Allora, in questo senso qui, dire a coloro che gli dicevano fuori dalla sinagoga, non siete più giudei, allora da parte di un giudeo di dire, questi sono i giudei, no? Cioè coloro che ci stanno scacciando via, sono proprio giudei, no? Sono quelli che si credono veri giudei cacciandoci dalla sinagoga. Non so se riesco a spiegarmi. Per cui, quando noi leggeremo giudei, dovremo sempre dentro di noi interpretare alcuni giudei. Alcuni giudei. Non il popolo giudaico, ma piuttosto questo primo, questa prima frattura, la prima frattura che in qualche modo Gesù ha portato, non perché lo voleva, ma come conseguenza, è stata intragiudaica, nello stesso mondo giudaico, prima ancora che poi dopo l'altra tra giudei e invece cristiani che venivano ormai dal mondo pagano. Ecco, solo qualche differenza con i Vangeli per dire che cosa. Vedete, differenza con i Vangeli sinottici in alcuni brani che noi non troviamo in Giovanni. In Giovanni non ci sono le tentazioni nel deserto, non c'è la trasfigurazione, non c'è l'istituzione dell'Eucarestia, l'agonia nel Getsemani e poi i vari racconti di miracoli, di insegnamenti. Invece in Giovanni, ecco, c'è Cana, per esempio, che non c'è nei sinottici. L'incontro con Nicodemo, il dialogo con la Samaritana, la risurrezione di Lazzaro, la lavanda dei piedi. Su questo ci fermeremo e cercheremo un po' di capire. Interessante, no? Il Vangelo di Giovanni non ha l'istituzione dell'Eucarestia, ma ha la lavanda dei piedi che non ha i sinottici. E altre indicazioni del racconto della passione e della resurrezione. Ecco, una semplice e veloce struttura, c'è il prologo, che forse stasera cominceremo almeno a vedere, c'è una prima parte, il prologo è appunto capitolo 1, versetti 1-18, poi c'è una prima parte che viene chiamata Libro dei Segni, che vedremo capitolo 1, versetto 19, fino al capitolo 12, versetto 50, è un bel pezzo di Vangelo, in cui vedremo che Gesù farà dei discorsi e poi ci sarà un segno. Attenzione, non viene chiamato miracolo, cioè questo è interessante, no? Ma viene chiamato segno, quindi qualcosa che vuol dare un significato. E poi c'è la parte del libro dell'ora, cioè della sua, vedete che fra l'altro è anche molto lunga, è dal capitolo 13, versetto 1, quando comincia il racconto della lavanda dei piedi, fino all'annuncio e all'incontro con Maria di Magdala di Cristo risorto e con Tommaso, eccetera, e poi ci sarà un primo epilogo. E poi c'è un appendice. È chiaro che è un primo epilogo, lo prendo già subito per farvelo notare, perché c'è una prima finale al capitolo 20, versetto 30 di per sé, non 29, si dice che in Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. È una conclusione. No? E quindi poi c'è un'aggiunta, il capitolo 21, e parleremo chi ha fatto questa aggiunta secondo gli studiosi e perché è stata fatta, con una seconda conclusione. Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Attenzione, la prima finale ci dà anche il motivo per cui è stato scritto il Vangelo. Cioè, credo che anche qui ricordo qualcosa che dovrebbe essere un po' di tutti. I Vangeli non sono dei report storici. Attenzione, non sto dicendo che non c'è della storia. E sto dicendo che intanto l'idea di storia che noi abbiamo è qualcosa che naturalmente non c'era al tempo di Gesù, viene dall'idea nostra occidentale, viene dagli ultimi secoli, no? Cioè, quindi la storia come una scienza, no? che propone dei fatti, una lettura da parte dello storico il più possibile. Come dire, adesso sto andando su cose che non mi appartengono, oggettive, eccetera, eccetera. E questi sono dei racconti che vogliono narrare qualcosa che è accaduto, ma che è stato vissuto e accolto già nella fiducia in lui. Attenzione, quando dico fede, mi piace dire fiducia, perché quando io dico fede, nella nostra testa normalmente fede è nella fede. Non so che idea avete voi di fede, cioè nel senso che per alcuni è qualcosa di fede come se ce l'hai o non ce l'hai, no? La fede come un qualcosa che va al di là della ragione, no? Per cui la fede come qualcosa che sta, qualcosa quasi di miracoloso, non lo so, cioè, ma sarebbe interessante che ciascuno di noi si domandasse. La fede è intanto, come sapete, come molti di voi hanno o come forse hanno avuto, si chiama quell'anello che alcune persone portano, no? Cioè, noi la chiamiamo fede. Cos'è quello lì? È un simbolo di un atto di fiducia, che a volte è andata bene, a volte non è andata bene, verso una persona che ti ha detto ti amo, voglio vivere con te, no? Ti amo veramente, voglio vivere con te. Tu hai creduto, cioè hai creduto. Ed è un atto umano, vedete, è un atto umano, di aver posto fiducia in un uomo, in una donna e aver costruito una vita, poi, no? Allora, costoro sono coloro che hanno incontrato Gesù e hanno posto fiducia in Lui, e quindi raccontano di Lui in questa fiducia che hanno posto in Lui e che vogliono narrare perché altri, se vogliono liberamente, possano a loro volta porre fiducia. Vedremo che nel Vangelo di Giovanni tornerà tanto il credere. Gesù nel capitolo 17 dirà: questa è la vita, che conoscano, credano in te e in colui che tu hai mandato. Ok, qui ci siamo su questo nella... La lettura di Giovanni, vedremo, non è semplice, non solo per diciamo i limiti di colui che vi sta cercando di introdurre, ma nel senso anche proprio concreto, nel senso che per esempio Marco è un racconto che va molto più su racconto di eventi, di fatti, molto più racconti pericopi, no? Cioè qui vedremo dei discorsi lunghi che Gesù fa, e dei commentatori dicono che ha un po' l'andare quasi come a onde del mare, cioè onde che vanno sulla spiaggia, no? Arriva un'onda, poi si ritrae e poi riprende e poi si ritrae. Però attenzione, ogni volta, cioè quasi un, come dire, proporre un tema e poi riprenderlo e poi riprenderlo. Questa è una modalità tipica ebraica che si chiama ripetizione duale. Cioè nel senso di dire un concetto e poi ridirlo. Però attenzione, vedremo che la ripetizione seconda non è una semplice ripetizione della prima, ma è un aggiungere qualcosa. Per esempio i salmi, no? Per esempio, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Vedete? No? Si dice, si ripete e si va avanti, no? Quindi ci sarà, vedremo questo. E poi un'altra cosa che vedremo tante volte è che Gesù parla a volte in modo ambiguo, che i suoi interlocutori non coglieranno. Lo vedremo per esempio con Nicodemo, quando Gesù dirà che bisogna rinascere dall'alto, vi ricordate? E Nicodemo dirà, ma come, se uno è vecchio come faccio a rinascere, a rientrare nel grembo di mio padre? No? Oppure con la Samaritana, quando Gesù parlerà di un'acqua e lei dirà, ma tu non c'hai neanche il secchio, come fai a prendere l'acqua di questo pozzo? Cioè, quindi, è come se ci sono questi livelli sfasati di discorso tra i due interlocutori che creano appunto uno spazio che bisogna riempire. Da parte di chi? Da parte del lettore. Saremo noi che siamo chiamati, naturalmente Giovanni scrive per noi, quindi saremo noi chiamati a cogliere queste sfasature di linguaggio, di significato delle parole che portano avanti il discorso e che lasciano spazio appunto per l'approfondimento. E una piccola citazione trovavo in un autore di un commento a Giovanni, che non è dato da un teologo, un biblista cattolico, ma anche se lui è, non so esattamente come si pone, Piero Citati, che conoscete, che avete letto, eccetera. Lui scriveva in un articolo, una volta proprio sul Vangelo di Giovanni, dice che in Giovanni Gesù incarna la figura dello straniero. La sua voce è doppiamente straniera. Da un lato parla in linguaggio sublime che si ascolta lassù, nell'alto, parole di una maestà quasi intollerabile, che si nascondono dietro ai più semplici termini della terra, pane, acqua, la vite. Dall'altro, la sua voce crea un enigma, equivoci, giochi di parole, contrapposizioni e parallelismi oscurissimi, formule misteriose e miracoli simbolici. Un linguaggio cifrato che non procede mai secondo una linea retta, ma secondo onde, ripetizioni, riprese. Qualche volta Gesù prorompe, alza la voce, urla come il personaggio di un altro mondo, che si trova prigioniero nella misera lingua di questa terra, e ribadisce le sue parole in modo duro, ironico, sprezzante. Sebbene parli soprattutto di amore, Gesù Cristo non è un mite. Spesso abbiamo l'impressione che Gesù non voglia essere capito, provocando scandalo con le sue frasi misteriose e sprezzanti, a volte nell'ombra. Bene, se volete poi ve lo metto sul sito, questa citazione che... Ecco, allora, avendo concluso questa parte un po' più noiosa, mi rendo conto, ma è da fare, e prendiamoci ancora un quarto d'ora, 20 minuti se ce la fate, E ho messo fra l'altro l'icona di San Giuseppe che sta dormendo e riceve la rivelazione per dire potete dormire tranquillamente, se siete stanchi, che può essere. Allora qui spegniamo. Allora cominciamo, almeno credo non riusciremo a leggerlo tutto, ma il prologo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, ai quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Ecco, al di là della mia lettura, è bello, no? È un bel testo che, ecco, non, anche qui ci sono diverse interpretazioni se questo prologo sia stato scritto proprio da Giovanni, se era un prologo addirittura gnostico, sapete queste filosofie che erano anche nel tempo in cui nasce il cristianesimo e poi cristianizzato, oppure un inno cristiano che l'autore ha preso e ha messo. Noi alla fine non lo sappiamo, lo leggiamo come facente parte del Vangelo. E allora questo inno, dico subito, e anche proprio per mettere le mani avanti, su questa pagina del Vangelo sono stati scritti migliaia e migliaia di commenti, per cui quello che io faccio è semplicemente una goccia, no, di quello però tentiamo di fare, no, di leggere, eccetera, perché già all'inizio, vedete, allora questo soltanto per darvi un minimo di quello che viene indicato come una possibile struttura, e gli studiosi molti lo dividono in tre parti. C'è una prima parte che sarebbe dal versetto 1, in principio era il Verbo, fino al versetto 5, e poi dal versetto 6, vedete, dove mentre all'inizio si parla del Verbo, della parola che era presso Dio, adesso vedremo, poi nel versetto 6 si comincia a parlare di Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Questo sarebbe l'inizio di un'altra parte che finirebbe poi nel versetto 13 e il 14, notate, e il Verbo si fece carne. Si ritorna all'inizio, no? Il Verbo all'inizio, il versetto 14 di nuovo il Verbo, quindi tre parti. Vedete, innanzitutto in principio qui no, ricordate, Giovanni è un ebreo e scrive a una comunità cristiana che ancora in gran parte sono tutti ebrei, per cui per un ebreo dire in principio cosa fa ricordare? La Genesi. Genesi, no? In principio Dio creò il cielo e la terra, no? E la terra era informe, eccetera. E notate, è come se Giovanni, a differenza degli altri Vangeli sinottici, non è uno fra quelli che più cita l'Antico Testamento. Per esempio Matteo. Matteo tante volte, ricordate, dice come è scritto, perché si compisse, no? E ci sono citazioni dell'Antico Testamento. Giovanni non ne ha tante, però è come se lui l'Antico Testamento lo prende e lo riscrive, lo lavora. Perché, per esempio, no, in principio la parola dice questo fatto che la creazione, il racconto della creazione, biblicamente, è un racconto che viene dalla parola. Ricordate, e Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Che se ci pensate è anche un po' paradossale, no? Perché se nella tradizione ebraica Dio è solo, no? E all'inizio è solo, perché deve dire, no? A chi deve dire, no? Fai. Eppure nel racconto si dice, e Dio disse, la creazione è un atto di parola. Cioè quasi come all'inizio di tutto, nel mistero profondo di Dio, c'è la parola. C'è la parola. Cioè c'è la comunicazione. Il Dio ebraico-cristiano, il mistero di Dio ebraico-cristiano è un mistero che ha a che fare con la comunicazione. E con la vita che parte con la parola. Io credo che questo, no, semplicemente come riflessione che tutti possiamo fare, perché la viviamo, le relazioni partono con la parola che poi può essere un gesto, no? Che può essere uno sguardo, che può essere, non è detto che sia, ma l'entrare in relazione ha a che fare con la parola. E notate che poi tutto il... anche la risonanza biblica antico-testamentaria ha a che fare con la parola, no? Dio che dà la parola attraverso Mosè, per esempio, no? Quello che noi diciamo la legge, che come sapete è una traduzione che molti oggi cercano di evitare, perché la parola Torah non è traducibile tanto nel nostro contesto come legge, cioè quindi come delle norme, ma piuttosto, dato che viene dal verbo yara, che significa insegnare, istruire, sarebbe da tradurre più come insegnamento, istruzione. Quindi non uno che tanto ti dice delle cose a cui tu sei tenuto a fare, ma piuttosto uno che ti indica la strada. Tu che cerchi la strada per vivere, da che parte si va? Avere qualcuno che ti dice, guarda, da quella parte. E tant'è vero che anche, ricordate che nella tradizione ebraica, ancora oggi, se voi trovate un ebreo, conoscete un ebreo credente, perché ci sono tanti ebrei che non credono, ma gli dite, ma sai, noi abbiamo qualcosa in comune, no? Abbiamo l'Antico Testamento, abbiamo i 10 comandamenti. Lui ti guarda, diciamo. Ma come? 10 comandamenti? Oh? Noi dovremmo ricordarli, non so se tutti riusciamo a ricordare quelli. E lui ti dirà le 10 parole. Le 10 parole. E pensate che anche nell'esperienza profetica è la parola che cadde su Isaia, su Geremia. E quando loro dicevano un messaggio, concludevano dicendo, no? Parola del Signore. E parola. Allora dire in principio vuol dire che da dove viene tutto quello che poi sarà narrato? Viene da un mistero di vita che è comunicazione, che è relazione. Perché notate anche che dice in principio era il verbo, fra l'altro qui si usa l'imperfetto, no? Quindi come qualcosa che è avvenuta nel tempo ma continua, no? Tanto che si potrebbe tradurre anche col presente, eh? In principio è il verbo, si potrebbe anche tradurre. E il verbo, la parola, era presso Dio. Attenzione, qualcuno qui traduce, era rivolto verso Dio. E poi attenzione, e il verbo era Dio. Interessante che prima dice che era rivolto verso Dio e poi dice che era Dio. Cioè, quasi come se la relazione precede l'ontologia. Prima ancora di dirti quello che è, il suo essere, prima, è nella relazione. È nella relazione. Guardate che il fatto della parola, potremmo stare tanto tempo, no? Cioè, e adesso per esempio, no? Qui con tutto il rispetto per i filosofi o coloro che, ma ricordando gli studi che abbiamo anche molti fatto, no, al liceo, eccetera, ricordate l'ultima grande, narrazione filosofica nel mondo greco è stata quella del neoplatonismo, no? Dove c'è un uno, no? Questo sommo bene, che crea, no, per il processo dell'emanazione, no? Ricordate? Quindi, attenzione, non perché vuole, ma perché è così pieno di essere, è strapieno di essere, che viene fuori. L'atto del parlare è diverso, perché l'atto del parlare dice un rischio. Cioè il rischio che la parola venga rifiutata. Fate tutti quanti, facciamo esperienza, penso, sia nelle relazioni affettive, sia nelle relazioni educative, chi di voi insegna, no? Che io stasera con voi, no? Stare con voi stasera e parlarvi è un grande piacere, perché, no? Ci conosciamo, siete insieme, abbiamo lo stesso desiderio e quindi un'esperienza piacevolissima. Non sempre è così, no? Tant'è vero che tante volte uno si sgola, vede che l'altro non gliene frega proprio niente, no? E molte volte dice, ma chi me l'ha fatta fare? Cioè, chi me l'ha fatta fare? L'atto di uscire da sé per l'altro è un atto rischioso. È un atto rischioso. È che è motivato nella rivelazione biblica da quel mistero primo che anche qui, io lo dico, ma dico sempre, faccio un cappello, perché noi, no, nel consumismo delle parole, utilizziamo, cioè consumiamo le parole. Molte volte le parole sono logorate, perché non, no, sono state così abusate, così sputtanate, così tradite, che le usiamo, ma no. E in primis la parola amore. Cioè che uno dice, vabbè, siamo arrivati, no? Cioè, no. Allora, è il mistero più grande, è il mistero più grande, è l'enigma più grande. E qui ci viene detto che in qualche modo il creatore ha questa dinamica, no? È questo mistero di comunicazione. E vedete, questo mistero di comunicazione che era in principio presso Dio, vedete, ritorna, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Quindi questo principio della comunicazione, della parola, che qui nei commentari poi potreste trovare anche tanti riferimenti al fatto che se questo logos, no, nel greco è logos, viene più dal mondo greco, quindi anche col senso di ragione, no, degli esseri, eccetera, un po' tutto l'aspetto filosofico, e può essere, oppure dal mondo ebraico, quindi col termine più davar, cioè davar dove la parola in senso ebraico è anche il fatto, la cosa. Ancora oggi nella lingua ebraica, quando uno ti dice che cosa è questo, ti dice ze davar, cos'è? Davar, la cosa, no? E anche il tramite per cui tutto è stato fatto, in questo, a partire da questo mistero della comunicazione. di Dio. Ora attenzione, e qui lo troverete anche in nota nelle vostre Bibbie, soprattutto cioè nelle Bibbie che hanno un apparato critico più consistente, qui si potrebbe leggere anche in un altro modo, cioè far finire il versetto 3 non di ciò che esiste, ma farlo finire con e senza di lui nulla è stato fatto, punto. Ciò che esiste in lui era la vita. Quello che è stato fatto, punto. Ciò che esiste in lui era la vita. E dice ancora, e la vita era la luce degli uomini. Allora, attenzione, ciò che esiste in lui, no? Era la vita. È bello perché, fra l'altro, anche questa frase aveva già un impatto forte in quel tempo, dove, per esempio, in genere nelle filosofie gnostiche c'era un forte dualismo, no? Il mondo delle tenebre, il mondo della luce, no? E i buoni e i cattivi, e anche a Qumran c'erano i figli della luce e i figli delle tenebre. Qui viene detto che tutto quello che esiste, dato che è stato fatto in lui, ha a che fare con la vita. Ha a che fare con la vita. È uno sguardo, se volete, positivo, no? Su tutti, su ogni cosa creata. Ogni cosa creata ha a che fare con il Verbo, è perché è stata fatta per mezzo di Lui, ed è in Lui. Tra l'altro ha a che fare con la parola, i padri della Chiesa su questo ci hanno molto riflettuto, no? Perché ogni cosa è parola. Cioè il messaggio, è interessante, no? Cioè che quindi ogni cosa della creazione in qualche modo porta con sé una parola di messaggio con la quale io sono chiamato ad ascoltarla. Pensate cosa sarebbe se questo entrasse sempre più nel nostro cuore, nella nostra testa, nel rapporto con la creazione. No, dove noi non ascoltiamo più la creazione. Ne abusiamo, la decidiamo, per noi la creazione è muta, ne facciamo quello che è, ed è forte ed è molto, ricordate, io lo dico sempre, io non sono mai stato così papista come in questo periodo, e cioè, Francesco che ha avuto il coraggio di fare il sinodo, no? Per l'Amazzonia, cioè la natura va ascoltata. E non è un panteismo, vedete? Dice, no, allora sto Francesco, lo sta cambiando, è eretico, eccetera, no? Ha qualcosa che ha a che fare intimamente con la visione ebraico-cristiana, perché ogni cosa, no, è stata fatta per mezzo della parola. E tutto quello che esiste è nella parola. Tutto quello che esiste è nella parola, che è la vita. E vedete, anche questo sarebbe interessante perché significa avere uno sguardo prima di tutto positivo. E tante volte invece il nostro sguardo è segnato dalla paura, no? Per cui noi prima di tutto, anche per esempio su oggi, figli della luce e figli delle tenebre, non so come si potrebbe attualizzare, però certamente a volte tra bianchi e neri, no? Tra occidentali e arabi. Io vedo, no, questo un po' lo noto andando in Terra Santa, accompagnando gente, come qualcosa anche di, noi li sprezziamo, li pensiamo sporchi, li pensiamo così, eccetera, no? Quindi, allora invece cogliere che in ogni creatura c'è una parola di Dio, cioè, interessante perché questa vita che c'è ha a che fare col mistero della comunicazione che è Dio, che ti vuole parlare. Ti vuole parlare. E questa vita, no, in lui era, ciò che esiste in lui era la vita, e la vita è la luce degli uomini. Ricordate che la luce è la prima creatura. Nel racconto di Genesi 1, nel racconto dei sette giorni, la prima creatura è la luce, sia la luce. che non verrà meno neanche in quella distruzione di tutto il mondo nel racconto biblico che sarà il diluvio. Perché il diluvio sarà quasi una ripartenza da zero, ma non si riparte da zero, perché la luce rimane. Come dire, il nostro peccato, non, no, perché poi quel racconto del diluvio è un racconto sapienziale, un racconto, no, che ha a che fare con questo male che distrugge la creazione, no? Ma questo male che non è più forte della vita, perché è come se distrugge tutto, ma non distrugge tutto, la luce rimane. E attenzione, questa luce che splende nelle tenebre. Questo e le tenebre non l'hanno vinta, dice, le tenebre sono il rifiuto della luce, per Giovanni sono il rifiuto della luce. Attenzione, vedete che Giovanni non spiega perché le tenebre rifiutano la luce, boh, perché noi uomini che pure sentiamo da una parte, desideriamo, no, che tante volte la nostra vita e le nostre relazioni possano essere belle nell'amore e tante volte scegliamo le tenebre? Credo che se abbiamo, no, la vita, poi tutti qui abbiamo vissuto, ci sono pochi giovani, ma abbiamo vissuto e la vita ci ha un po' insegnato tante volte, speriamo, che ce lo siamo lasciati insegnare, che le tenebre non sono solo nell'altro o nell'altra, ma c'è qualcosa che non capisco neanche in me. Non so se avete fatto l'esperienza, che può essere anche molto d'aiuto, se è elaborata bene, che in qualche momento uno si rende conto che mi sto comportando da stronzo. Tu dici, ma come? Che c'è qualcosa anche nel nostro cuore, e non solo nel cuore degli altri, che a un certo punto, no, sceglie le tenebre. E vedete, Giovanni non lo spiega, perché fino in fondo la Bibbia non lo spiega. Però quello che ci viene detto è che c'è questo rifiuto, però, di questa luce che vuole splendere nelle tenebre. Le tenebre lo rifiutano, però le tenebre non l'hanno vinta. Sapete che qui questo verbo può essere tradotto anche non l'hanno conosciuta, non l'hanno compresa, non l'hanno afferrata, non l'hanno vinta. Qui il traduttore ha fatto la scelta di questo, non hanno potuto comprenderla, vincerla. Io mi fermo. Che dite? È un'oretta e lo finiamo la prossima volta, poi cominciando. Vedete come è denso. E così, va bene? Forse vi ho stancato un po', ma credo che il Vangelo sarà una bella esperienza. Allora, noi l'idea è vederci martedì, credo che soltanto uno o due martedì io non posso esserci perché avrò degli impegni fuori, ma tutti gli altri fino a Natale ci sono tranquillamente. Oltre a comunicarvelo naturalmente quel martedì che non potrò esserci, lo metterò sul sito, per cui guardate sempre gesuitibari.it perché lì verranno messe tutte le informazioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.